Laser.
Regione di Sumi. Una forte pioggia sta scendendo su strade e abitazioni in questa piccola cittadina. Un gruppo di persone attende davanti all'entrata di una palazzina. Con loro ci sono dei soldati ucraini che stanno spiegando a voce alta cosa dovranno fare all'interno. Sono tutte in fila, in silenzio, in attesa del loro turno. Hanno facce stanche, provate, sono cariche di borse, zaini e sacchetti. Il necessario per viaggiare e quel poco che potevano portarsi via dalle loro case. Siamo nel nord dell'Ucraina e qui, al valico di frontiera di Kolotilivka-Pokrovka, tra la regione russa di Belgorod e quella ucraina di Sumi, si trova l'unico luogo in cui gli ucraini provenienti dai territori temporaneamente occupati dai russi possono passare nell'Ucraina libera controllata dal governo. Caterina Risoi è la fondatrice di Pluriton, organizzazione non governativa che si occupa di aiutare queste persone dando loro assistenza psicologica, legale e umanitaria.
We are currently in our transition center for people who are returning to Ukraine from temporary occupied territories.
Ci troviamo all'interno del nostro centro di transizione per coloro che stanno tornando in Ucraina dai territori temporaneamente occupati. Li aiutiamo a tornare in Ucraina, li incontriamo al confine dopo che hanno superato i campi di filtrazione, dove vengono controllati dai servizi di intelligence russi, e dopo che hanno superato la zona grigia, li accogliamo, fornendo loro un posto dove riscaldarsi, mangiare, trovare supporto medico e psicologico. Qui abbiamo anche strutture adatte per le persone con disabilità e uno spazio per i bambini. Se sono persone che non sanno dove andare, le aiutiamo a trovare un alloggio, registriamo le famiglie per far loro ricevere assistenza in denaro e dai servizi sociali. Molti arrivano qui senza documenti e provvediamo a farglieli subito riavere e poi ci occupiamo di trasportarli a Sumi, dove passeranno la notte e poi li portiamo in stazione.
All'interno della struttura le persone attendono di essere chiamate dai poliziotti, vengono fotografate e registrate, poi in un'altra stanza vengono controllati i bagagli. Il tempo di fermarsi, cambiarsi gli abiti bagnati dalla pioggia e poi ripartire. Alla stazione si trovano treni speciali di evacuazione che vanno verso Kiev e Kharkiv. Caterina è a sua volta una profuga. Sa bene cosa significhi lasciare tutto quello che si ha per ricominciare da un'altra parte. La sua città, Bakhmut, non esiste più.
I'm 36 years old. I lived very interesting, independent.
Ho 36 anni e ho vissuto una vita molto interessante e di successo, posso dire. E ora mi sento come azzerata, perché non perdi solo i tuoi beni, la tua casa, tutto ciò che avevi di materiale. Perdi anche il tuo status sociale. Nella mia Bakhmut ero una persona molto conosciuta, ero presente in molte attività politiche e sociali. E poi, improvvisamente ti trovi catapultata in un'altra città come profuga, dove non conosci nessuno e nessuno ti conosce. E devi ricominciare tutto da capo.
Caterina accompagna un gruppo di nuovi arrivati nella mensa. Sembra di essere in un convento dove le persone si siedono e in silenzio mangiano. Tutti parlano sottovoce. Un intimo rispetto di chi sta davanti a loro, forse, e dei quali, seppur compagni di viaggio in quest'ultimo tratto, non conoscono tutto il singolo carico di dolore. Ricominciare da zero non è facile per nessuno. La stessa sensazione che racconta Alexander, 56 anni, proveniente da Melitopol. Imprenditore nel settore ferroviario, vedovo, con una figlia a Kiev che lo aspetta. Ha resistito finché ha potuto, poi ha deciso di andarsene. Non voleva collaborare con gli occupanti e non c'era altro modo di sopravvivere per lui.
Perché ho deciso di andare via da Melitopol? Questa è una domanda molto difficile. Posso rispondere perché non c'era più pazienza e possibilità, né forza fisica e mentale. Lì non c'è più la vita e io voglio semplicemente vivere. Ho dei nipoti, una figlia che ha appena compiuto 21 anni. Voglio esserci quando lei si sposerà in futuro e mi darà dei nipoti. Io voglio solo vivere. Ma la vita che noi conoscevamo a Melitopol non c'è più. Loro si comportano in modo molto disumano. I russi sono aggressivi con le persone. Ti possono portare via senza motivo nel mezzo di una strada. Per loro siamo come galline. Ci danno da mangiare e ci sfruttano. A fine febbraio 2022, quando i russi sono arrivati in città, è stato tutto troppo veloce. Non c'è stato neanche il tempo di rendersene conto. Sapevamo che il ponte sullo stretto di Chongar, quello che collega la nostra regione alla Crimea, era stato minato, e da lì per Melitopol erano più di 250 chilometri. Non abbiamo capito come nel giro di un giorno ci siamo trovati da liberi a occupati. Quando sono andato alla stazione c'erano già i russi con i carri armati e le loro bandiere. All'inizio forse qualcuno è partito, ma la maggioranza è rimasta. Ci sono state delle manifestazioni, in tanti siamo scesi in piazza insieme alle scuole e alle università. Abbiamo chiesto ai russi perché siete venuti qui. Loro rispondevano che erano qui per liberare i territori dalle repubbliche separatiste filorusse. Questo ci hanno detto. Gli abbiamo risposto che Melitopol non c'entrava nulla. Questa è la regione di Kherson. E insistevano, siamo venuti a liberarvi. Da che cosa volete liberarci? Non c'è nulla di cui liberarci. Noi viviamo qui, cresciamo i nostri figli. Nessuna risposta. Dopo qualche tempo inizi a capire che sei un'assoluta nullità.
Chi ha finito la trafila dei documenti attende un passaggio dai volontari per arrivare a Sumy. Da lì continuerà il suo viaggio. Molti tornano nelle loro regioni di appartenenza, magari per fermarsi solo a pochi chilometri da dove sono partiti, raggiungendo parenti e amici che non vedevano da tempo perché divisi da una barriera di fuoco e acciaio. Ora sono liberi. Ma il prezzo da pagare è sempre alto.
Sto viaggiando da solo. La mia famiglia siamo io e mia figlia, che sta studiando a Kiev. Mia moglie è morta nel 2021, un tumore al cervello. Sapete, io ho solo 56 anni, non penso di essere vecchio. Io voglio vivere tranquillo, veder crescere mia figlia, lavorare. Ma il lavoro a Melitopol non c'è. Non c'è niente, nulla. Facevo l'imprenditore nel settore ferroviario. Il mio lavoro sarebbe andato a favorire la guerra contro l'Ucraina. Se il mio business fosse stato diverso, forse non sarei andato via. Lì è rimasta la mia vita, la mia anima, i miei amici, la scuola dove io studiavo. Lì è rimasto il mio lavoro, la mia casa. Sareste capaci voi di lasciare tutto ciò che avete per iniziare da un'altra parte la vostra vita, da zero? Azzerarsi completamente. Voi potreste farlo, ci riuscireste.
Вам поставлены рамки, то есть вы это бросаете.
Лариса Ребек è la presidente degli psicologi ucraini, specializzata nel trattare gravi perdite e lutti. Ha collaborato con l'Università di Padova ad un progetto di ricerca a distanza per aiutare i bambini ad elaborare i traumi attraverso il disegno. Le abbiamo chiesto che tipo di traumi devono affrontare le persone oggi in Ucraina.
Ви знаєте, дуже складне питання, тому що в Україні зараз занадто різноманітні втрати.
In Ucraina abbiamo perdite molto diverse. Per esempio c'è la questione dei soldati che sono morti in battaglia e il loro corpo è rimasto sul campo. In assenza del corpo morto, per i suoi cari, rimane viva la speranza perché non hanno la prova tangibile della sua morte. Non avendo potuto vedere il corpo, non possono nemmeno vivere il dolore fino in fondo. Sentono il dolore per la perdita, ma non possono iniziare il processo di elaborazione. Un'altra categoria di perdita sono i bambini ucraini, quelli che sono stati deportati in Russia. Sono vivi, certo, ma come stanno? Nessuno lo sa. Spesso non lo sanno nemmeno i genitori. Allargando la questione, possiamo dire che come società non eravamo pronti a una guerra di tale portata e alla perdita di così tante persone. Abbiamo molti genitori che non erano assolutamente pronti e non si aspettavano di perdere un figlio o una figlia a causa della guerra. Questo lo fa diventare un fenomeno collettivo.
Паралельно з цим є, вона нікуди не ділася, втрата, люди хворі на рак.
Oggi ci troviamo quasi di fronte a una scala di dolori, di perdite. Come se alcune avessero più diritto di altre. Le persone continuano a morire di malattia, ma il dolore di queste ultime rimane quasi in ombra rispetto al dolore di chi ha perso qualcuno a causa della guerra. È possibile misurare il dolore tra due coppie di genitori? Un altro caso sono i bambini che sono stati testimoni di atrocità. Hanno visto morire qualcuno, hanno perso la loro casa. Riassumendo, oggi in Ucraina c'è tantissimo dolore, senso di perdita, ed essendo una cosa molto eterogenea è anche molto difficile raggruppare tutto insieme. Bisogna anche dire che la guerra, di per sé, è un dolore collettivo, un trauma massivo. Quasi sembra che tutto il dolore personale si perda in mezzo a tutto questo. Così il dolore personale viene vissuto più a lungo rispetto a quello che dovrebbe.
Начебто індивідуальне горе людини, воно губиться в цьому.
Le persone hanno reazioni differenti. Chi rimane, chi decide di partire, chi reagisce, chi no.
Тому що я коли почалось бомбардування, я
Parlando nello specifico del tema dell'abbandono, faccio il mio esempio personale. Sono di Kiev. Ho resistito circa un mese dall'inizio della guerra, poi non ce l'ho più fatta e ho preso i bambini e me ne sono andata via. Abitavo nel quartiere di Shevchenkivsky e alcuni palazzi vicino al mio erano stati colpiti. Ero sorpresa nel vedere che le persone in quel momento si erano divise in categorie. La prima era composta da chi non aveva nessuna forza interiore per continuare ad andare avanti. La loro posizione nella vita era come se oramai fosse finita. Quelle persone non solo hanno lasciato lì la loro casa, ma anche la loro vita, non avendo più risorse per portarla avanti. Normalmente le persone hanno una psiche abbastanza elastica, si adattano alle necessità. Quelle di questa categoria manifestano una incapacità della propria psiche di adattarsi alle varie vicissitudini. Al contrario, un uomo di 66 anni, di Mariupol, che ho avuto in cura, si è adattato. Faceva esattamente quello che faceva in Ucraina, ma in Francia. Ci sono persone che, avendo anche un livello di istruzione alto, trovandosi in situazioni dove devono ricominciare, iniziano da diversi gradini più in basso. Questi sono esempi di resilienza, poter usare le proprie capacità però in modo diverso da come venivano utilizzate prima. Quando perdiamo tutto, che sensazioni proviamo? Hai la necessità di ricominciare da capo. Hai paura per il tuo futuro, ma con il tempo ci sono anche nuove possibilità che non c'erano prima. Tutto dipende però dalla nostra capacità di vedere queste possibilità. Quando la persona è traumatizzata, il più delle volte, è incapace di vederle. Quando noi perdiamo qualche cosa, questo va comunque a intaccare la nostra percezione di come sarà il nostro futuro. Perché alla fine l'esperienza passata era stata accumulata per un futuro che tu già avevi programmato. ci si trova in uno stato nel quale si crede che nulla dipenda da noi. È un presente fatale. Se anche ci si vuole appoggiare al proprio passato, non si riesce, perché il passato è traumatico. Si è incapaci di tornare indietro nello stesso momento di andare avanti. È come se ti trovassi sospeso in acqua. Non puoi toccare il fondo per risalire e non credi di poter risalire in nessun modo. Perché pensi che niente più dipenda da te. Di base c'è la paura. Anche chi decide di rimanere in un luogo a rischio della propria vita associa automaticamente la morte alla paura. Perché non sai cosa c'è dopo e questa incognita ti spaventa. Ma una volta che sei in un contesto in cui hai visto morte e distruzione, dopo un po' di tempo inizi a abituarti. Muoversi e andare da un'altra parte è andare verso l'inconscio, lo sconosciuto. Ti fa meno paura la morte che hai intorno di quello che ci potrà essere altrove. Questo fenomeno si chiama costanza del dolore. Ti chiedi, e se dove vado fosse peggio? La paura ti blocca.
What I feel good in nowadays is my former life.
Quello che mi fa sentire bene oggi è pensare alla mia vita precedente, pensare ai bei momenti di felicità e di spensieratezza che ho vissuto. Nello stesso tempo sono cosciente che non potrò più rivivere quei momenti e riguardo al futuro invece ho paura a pensarci, perché nessuno di noi sa quello che succederà. È come se la mia vita fosse congelata nel frattempo, tra un passato che non tornerà mai più e l'attesa per la nostra vittoria e la guerra che un giorno sarà finita. Prima pensavo che quel giorno sarebbe stato un momento felice, ma adesso ho capito che non saremo così contenti dopo la vittoria, perché sono morte così tante persone, cose terribili sono successe. Non sarà una vittoria, sarà qualcosa di amaro e di triste. Tutto ciò che di orribile sta accadendo un giorno finirà. Sì, avremo vinto, ma dopo non saremo felici.
We won and we are merry of this and we are happy.
Noi ora non viviamo nel presente, viviamo solo nella speranza di vivere in futuro. Non so se è il nome giusto, ma io la chiamo sindrome della vita ritardata. Io vivrò solo quando la guerra sarà finita.
Цей стан може тривати довгий час.
Più che un senso di appartenenza o di affetto, è una questione di incertezza verso il proprio futuro altrove. C'è anche posto per l'altruismo in queste situazioni. Ed è impossibile fare una regola che vale per tutti. Ho conosciuto la storia di una signora di 80 anni che è esemplificativa. Questa donna ha una mucca e vive in un villaggio costantemente bombardato. Quando le chiedevano perché non voleva andare via, rispondeva che era a causa sua. E qui è successa una cosa abbastanza strana. Le mucche hanno paura dei rumori forti e in queste situazioni di solito l'animale non produce più latte. Invece in questa storia la mucca ha iniziato a produrre di più e questa donna ha iniziato a distribuirlo ai soldati ucraini. Può essere identificata come una storia di solidarietà. Il contesto è talmente complesso che bisognerebbe interpretare ogni evento singolarmente. Ma questo non vuol dire che le persone non possono mentire a se stesse, cioè dire di essere lì per fare qualcosa, ma in realtà è solo la paura di muoversi.
La paura di abbandonare i propri beni, la propria vita, i propri morti nei cimiteri. Un attaccamento a luoghi e oggetti che sembra così logico e razionale davanti alla possibilità di morire. Eppure centinaia di migliaia di persone vivono in condizioni terribili, senza acqua, luce o riscaldamento, sotto continui bombardamenti, come nella regione di Kharkiv. Andriy Kanashevich è il capo dell'amministrazione militare del distretto di Kupiansk. Qui i russi sono a pochi chilometri di distanza e cercano in ogni modo di avanzare. Come avrete capito, qui la situazione è difficile e quello che la rende ancora più difficile è che la gente non vuole essere evacuata, ci racconta Kanashevich. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, ma sfortunatamente non possiamo forzare le persone a lasciare le loro case. Non abbiamo gli strumenti legislativi per farlo. Sono adulti, hanno il loro cervello e capiscono la situazione. Li abbiamo già avvisati, abbiamo già tentato di evacuarli. Non possiamo presentarci con le armi e portarli via. Ma le persone non vogliono capire e non vogliono ascoltare. Vi faccio un esempio. C'è un villaggio che è esattamente sulla linea di combattimento e lì sono rimaste 18 persone. Sanno che possono morire, ma non c'è modo di farle spostare.
Вони не виїжджають. Це безпосередня лінія фронту.
Quanto dolore provoca nell'animo umano il dover abbandonare per forza la propria terra.
All my city I miss. It was very, very, very beautiful.
Mi manca la mia città. Era una città brillante e ben sviluppata. Non era grande, ma aveva tutto quello che serviva per avere una vita confortevole ed era bello viverci. Avevo programmato la mia vita a Bakhmut e avevo anche grandi piani per lei. E proprio il 24 febbraio 2022 doveva essere presentato un mio progetto per un centro per gli sfollati e per persone che hanno avuto problemi psicologici legati alla guerra in Donbass. Ma i russi hanno cambiato tutti i nostri piani, tutti i nostri sogni. E ci hanno preso la nostra vita. Anche se siamo rimasti vivi, è come se non lo fossimo più.
Si è sospesa nell'acqua, raccoglie il fiato e torna a galla. Respira,